credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo parlando di liturgia, lo facciamo come sempre con Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Oggi, Suor Cristina, parliamo di un interessante convegno che si è appena concluso, un convegno internazionale dedicato proprio alla liturgia.
Sì, è il primo di altri che seguiranno in questo anno, poiché durante l'estate, diciamo, se ne svolgono anche altri, come quello dell'Associazione Professori di Liturgia o la Settimana Liturgica del CAL, o anche altri come a Camaldoli o nelle singole diocesi. Quest'anno appunto ricorrono i 50 anni dalla promulgazione della Costituzione liturgica, che fu promulgata il 4 dicembre del 1963 a chiusura della seconda sessione del Concilio da Papa Paolo VI. E quindi è un'occasione proprio per rivedere quanto siamo stati anche fedeli al Concilio nella liturgia, che cos'altro anche dobbiamo ancora fare, come direbbe Papa Francesco, domandarci se appunto abbiamo fatto tutto per assecondare il Concilio.
Dove si è svolto e da chi è stato organizzato?
Nei giorni scorsi, precisamente dal 30 maggio al 1 giugno, l'undicesimo convegno internazionale di liturgia si è svolto presso il monastero di Bose. Possiamo dire che è il monastero di Bose che ha inventato questa formula appunto di convegni internazionali. E giustamente vi confluiscono anche apporti, contributi, diciamo, delle chiese d'Europa, della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, anche delle confessioni cristiane non cattoliche, e quindi le loro esperienze soprattutto relative alla liturgia ma anche all'arte.
Qual era il tema di questo convegno?
Quest'anno il tema, poiché il convegno è stato anche sostenuto come altre volte dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali della CEI e anche da Rivista Liturgica, il tema è stato il Concilio Vaticano II, liturgia, architettura e arte, continuando un discorso che è cominciato da lontano. Infatti questo è stato l'undicesimo convegno internazionale. Il primo, la comunità di Bose, lo inventò nel 1994 in occasione dei suoi 25 anni di fondazione. Infatti li celebrarono proprio così i monaci, con il loro priore Enzo Bianchi, che tutti noi conosciamo anche come padre, diciamo, e maestro nella Chiesa italiana. E il primo convegno fu sull'Eucaristia rinnovata dal Concilio, quindi sul Messale.
Dicevamo l'architettura e l'arte, le protagoniste del convegno di quest'anno. Ci racconti in sintesi come sono stati affrontati questi argomenti?
Potremmo dire che due parole sono sempre il filo conduttore: la bellezza e la nobile semplicità. Espressioni ricorrenti come per recuperare una categoria, diciamo un binario, per proseguire anche l'impegno di formazione.
In questo senso il fatto che si sia tenuto presso la comunità di Bose è significativo, perché i monaci sono molto attenti all'arte
bellezza,
liturgica.
Sì, alla bellezza della liturgia, anche del canto, dell'azione liturgica, anche della ritualità. E quindi partecipare con la comunità monastica alle celebrazioni liturgiche, anche questo è un grande arricchimento. Si possono proprio sperimentare quanto sia importante il ben celebrare, insomma l'arte del celebrare. Tra l'altro la comunità monastica ha curato la traduzione di un documento pastorale della Chiesa francese proprio sull'ars celebrandi, cioè l'arte del celebrare, che in realtà è un'arte da apprendere specialmente dai vescovi, dai sacerdoti e anche dal popolo di Dio e da tutti quelli che compiono un ministero nell'assemblea liturgica. Come dire, bisogna che si celebri con stile, con fede, con bellezza, proprio per far vedere la presenza di Dio e portare gioia nei fedeli, perché siano anche rinnovati dalla liturgia, possono sentire la presenza di Dio ed essere consolati. Possiamo aggiungere che nel sito del monastero di Bose si possono avere anche altre notizie, si possono consultare gli indici dei volumi, degli atti di questi convegni, che si trovano poi anche nelle librerie. Il convegno appunto che è aperto a tutti dà anche un grande contributo alla Chiesa italiana, per questo l'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali è rappresentato e lo organizza insieme alla comunità.
So Cristina, per oggi ci fermiamo qui, io la ringrazio, ricordo a quanti ci seguono che l'appuntamento con lei torna tra 15 giorni, grazie.
Grazie a te.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Ora ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Daniele Silvestri, caposcuola della generazione di mezzo dei cantautori romani, autore di canzoni come Salirò, La Paranza, L'uomo con il megafono, e che all'ultimo Festival della canzone italiana ha dato voce a chi soffre per la crisi.
Daniele Silvestri, il brano A bocca chiusa che hai cantato quest'anno a Sanremo, come definirlo? Un messaggio di impegno sociale e civile?
Sì, non so se è un messaggio, sicuramente è la rivendicazione di una scelta di vita, quella che credo sia un po' inevitabile, quella appunto di occuparsi del proprio destino, non solo individuale, ma in qualche modo anche del proprio popolo, delle proprie gente. Occuparsi di quello che succede intorno è quasi impossibile non farlo.
E di disagio ce n'è tanto, soprattutto giovanile.
È importante impegnarsi. Poi, se parliamo dell'attualità, siamo un po' tornati alla base, cioè i diritti fondamentali sono di nuovo in discussione, no? Dal lavoro. Io cito lavoro e scuola per dire le due cose più semplici, ma forse anche le più importanti di tutte, perché su quelle si costruisce una società. Della scuola in particolare, l'istruzione la stiamo veramente lasciando troppo da parte.
La musica è il tuo cavallo di battaglia su questi problemi, anche in paesi lontani come il Mozambico. Bico.
Sì, ci sono andato due volte, mi è capitato facendo questo mestiere per fortuna di poter mettere insomma questa possibilità, questi privilegi al servizio di qualche battaglia utile. Le più utili quasi sempre sono quelle che si occupano non tanto di beneficenza in senso stretto, ma sicuramente del portare o una voce o delle economie o comunque all'attenzione delle persone problemi che spesso non sono trattati, ma è anche una fortuna poterlo fare.
A fondamento del tuo impegno sociale e civile c'è per caso anche la fede?
La fede in un senso preciso e in qualche modo radicato nel cuore cattolico di questo paese, non posso dire di averla, però ho imparato ad apprezzare i valori, lo faccio volentieri, anche per merito della religione cristiana in particolare. Credo molto di più per quello che mi diceva e mi insegnava mio padre, per quelle che erano le letture che si facevano, senza voler apparire a tutti i costi il più serio e più impegnato del mondo, che sono non lo sono affatto. Credo che sia un dovere, soprattutto se si fa un mestiere come il mio, e quindi mi ci spendo quando posso e quando riesco.
Daniele Silvestri, ti si può almeno ritenere un cercatore di verità, di assoluto?
Ma non lo so, a me piace tantissimo studiare, leggere e capire le cose, come credo a chiunque abbia minimamente piacere a interessarsi al mondo in cui vive. Non so se questo significa però cercare l'assoluto. Poi io sono affascinato dall'uomo in tutte le sue sfaccettature, che hanno ovviamente anche qualcosa di mistico, qualcosa di incomprensibile, incompreso, e qualcosa anche di magico dal mio punto di vista. E la collettività di esseri umani, è un'ulteriore amplificazione. E in questo senso la Chiesa come esperienza fisica è un posto che te lo mostra. Penso soprattutto quando ero bambino, nel trovarmi con tante persone nello stesso posto a dire le stesse cose insieme. Questa cosa, in parte persa negli anni e nei decenni, ha una sua forza enorme, che sicuramente c'entra con la religione, c'entra con la nostra ricerca anche dell'assoluto, ma c'entra anche con qualcosa di diverso che non so ben spiegare, che ha a che fare con l'energia, le vibrazioni, con qualcosa di molto potente che evidentemente allude a qualcos'altro che non conosciamo, questo sì.
Tuffo negli anni 90 con questo successo di Daniele Silvestri, Un giorno lontano, che ci ha portato fino all'appuntamento con Don Fabio Rosini e il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Nella decima del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 7 del Vangelo secondo Luca.
Questo testo così semplice e bello, la storia di una risurrezione operata da Gesù rispetto a un ragazzo che è morto e che viene pianto dalla madre, è pieno di particolari, e questi particolari sono interessanti e belli da sottolineare. Gesù entra in una città, viene detto il nome della città, ci sta anche un significato di bellezza, di allegria, di gioia, di delizia che è collegato a questo nome. Il punto è che è una città, e lui arriva con la sua folla, i suoi discepoli, con tutti quelli che lo seguono, che seguono lui, e incontra un altro corteo. È l'incontro di due cortei che sono vicini alla porta della città. C'è una porta per la città. La città umana, questa cittadina che Nain rappresenta, l'umanità che incontra il corteo trionfale di Cristo, ha una sua logica, questa porta che è il luogo d'uscita. si esce dalla città, si esce da questo mondo. Ecco che alla porta della città c'è un morto, un figlio unico di madre vedova. È la storia di un uomo che è morto e che ha sua madre che lo piange, una donna che non ha più lo sposo. Che scena straziante è questa. C'è un riecheggiare da parte di questa immagine dell'umanità che fa il suo tragitto e deve arrivare prima o poi alla porta. L'uomo cammina verso la porta che è la morte, che è la fine, l'uscire dalla città, e ha una madre, ha un mondo che lo ha generato, l'umanità che genera figli che muoiono, questa tristezza, questo vuoto che si crea nel nostro mondo. Noi tutti quanti generiamo opere, persone, relazioni che presto o tardi moriranno. C'è un pianto nell'uomo, c'è un pianto nell'umanità, in questa madre che genera una vita che sicuramente morirà. In fondo, ogni bimbo che nasce, nasce annunziando anche un dolore che noi giustamente non fissiamo, non stiamo sempre a pensare a quel dolore, però è un fatto. Ogni vita che diamo su questa terra è una vita breve, che non è eterna. Le nostre opere sono cose che generiamo e hanno sempre la loro corruzione già innestata nel proprio sistema. Questo pianto è il cammino dell'uomo. In fondo tutto quello che può fare l'umanità è accompagnarci alla morte, andare piano piano verso la fine delle cose, verso il termine dei momenti belli, il tramonto delle cose forti e gioiose, che poi tutte finiscono. E questo è molto triste. Ecco l'incontro di questi due cortei. C'è il corteo dell'uomo, dell'umanità, che è un corteo verso il pianto, un corteo verso il momento della sparizione, verso la tomba, verso il sepolcro, e un altro corteo gioioso e allegro. È il corteo che vuole toccare l'altro corteo. È una folla che vuole toccare un'altra folla. Sono i cristiani che incontrano gli uomini e hanno una cosa da dire. Innanzitutto hanno un cuore. Il Signore Gesù ha un cuore compassionevole. Il problema qui non è sopravvivere, qui il problema è amare. Il problema è prendersi a cuore il dolore dell'altro. È interessante questa misericordia, nel termine usato si implica un sommovimento delle viscere. Le cose più interne di Gesù si muovono, perché questo è ciò che sta succedendo. Dalle viscere di Dio è arrivato questo corteo di vita. Dalle viscere di Dio l'umanità, in cui Cristo si è incarnato, ha preso la forma d'uomo, ecco, ha un amore, una pulsione, un interesse, una compassione a riguardo dei tristi casi dell'uomo. E ha da dire innanzitutto una cosa a questa umanità che si prepara sempre e comunque a un funerale: non piangere. Infatti, molto della cultura dell'uomo, molto di quello che l'uomo fa è affrontare questo pianto, questo lutto, questa tristezza che nell'uomo resta. Tutta la meccanica del divertimento, dell'alienazione, dell'inebriarsi, del costruire, è tutta una forma di poter placare quel pianto. La tristezza dell'uomo produce, a livello industriale, opere, sistemi, cortei, cose da fare, perché uno deve sfuggire a questa tristezza. Certamente alla fin fine tutto sparirà e tutto si perderà. L'amara profezia del libro del Coelet è così, è esplicita ciò che c'è nel cuore dell'uomo: tutto è vano, tutto si perde. Non piangere. Allora, prima cosa, bisogna staccarsi da questo lutto. Prima cosa, non sappiamo tutto della nostra vita. Non sappiamo veramente quello che ci sta succedendo. Noi crediamo di sapere che tutto quello che è il nostro percorso è un percorso verso il sepolcro. No. C'è un'iniziativa di Dio, c'è però da non restare lì, incapsulati, incistati nella necessità di piangere questa tristezza. No, sollevare lo sguardo. Prima cosa, non sai tutto. Non è vero che è certo quello che tu reputi essere una disgrazia. C'è anche qualche cosa che è iniziativa di Dio e che è sorprendente. Allora, primo non piangere. E poi Gesù si avvicina e tocca la bara, mentre i portatori si fermarono. Perché? Perché non si poteva toccare un morto. Le regole, c'erano i portatori, gli uomini che erano deputati. Comunque c'è un'evocazione scritturistica rispetto a tutto ciò. Chi è santo non può toccare la morte. Sorpresa, il santo tocca la morte. Lui che accetterà la morte per trasformarla in una storia diversa, sta toccando la bara, si avvicina per avere un contatto. La vita tocca la morte. Questa è la sorpresa. Non è un'iniziativa che può prendere la morte, perché la morte è abbastanza defunta di suo, cioè non prende iniziative, non è che prende e si avvicina alla vita. E anche questo dobbiamo ricordarcelo. Non sarà mai per mezzo di una nostra iniziativa che risolveremo il più grande dei nostri problemi. Dovremo lasciarci inondare dalla compassione di Cristo. Arriva e ci tocca, putridi come siamo, arrivati alla fine e anche profondamente inutili, impotenti come siamo. Tocca la bara e poi parla al defunto. Ragazzo, dico a te, alzati. Per la parola di Dio può cambiare la nostra condizione. Qualcosa che ci dice chi siamo. È un ragazzo, è uno forte, un ragazzo è uno energico. La giovinezza è energia che esplode. Ecco, questa energia viene evocata. Chi siamo noi? Noi crediamo di aver capito chi siamo e ci siamo dimenticati che c'è un progetto di Dio su di noi e noi ci leggiamo in maniera sballata, in maniera fuori mira. Non ci ricordiamo più di essere in fondo tutti dei ragazzi, piccoli bimbi di Dio, a cui Dio vuole parlare. Noi che pretendiamo tanto da noi stessi e tutto quello che sappiamo produrre è qualcosa che poi si perde, ci dimentichiamo di essere tutti dei giovani davanti a Dio, tutti dei piccoli, chiamati a essere dei bambini. Non essere solamente dei bimbi di questa madre impotente e piangente, ma diventare figli del Padre della vita, diventare fratelli del Signore Gesù Cristo che ci dice alzati, alzati. Quante volte c'è uno spirito di pianto, prono, sgonfio dentro di noi. Questa parola viene a dire ma che cosa vede in te Dio? Che cosa sei tu per Dio? Sei sempre uno che può ricominciare. Sei sempre uno che è un ragazzo. C'è un testo della liturgia che dice la rinnovata giovinezza dello spirito. È proprio un testo pasquale, un testo, un'orazione che si recita nel tempo pasquale. Cosa intende? Quando arriva il Signore, tutti ripartiamo da zero. Quando arriva il Signore, non è vero che l'ultima parola è stata detta, l'ultima parola la dice l'unico che è l'Omega. L'Alfa e l'Omega, il Signore Gesù, arriva e dice, ragazzo, alzati, dico a te, parlo proprio con te. Non è una parola astratta, non è una filosofia, è una relazione. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed è interessante che c'è innanzitutto per gradi, no? Si alza, prima si mette seduto, non si pretende subito questo adesso, alzi in piedi così, piano piano, una cosa per volta, Dio ha pazienza. E parla, cioè risponde a una relazione. Ed egli lo restituì a sua madre. Ecco, l'esperienza della Chiesa, di essere vestita di povertà umana, ma di vedersi consegnare figli, fatti nuovi, azzerati, resettati, messi nelle condizioni di ripartire, di rinascere, e di averli accanto a sé. Il Signore ci conceda, attraverso questo Vangelo, di poter contemplare la potenza di Dio, che se parla con noi, torniamo tutti giovani.
Grazie a Don Fabio Rosini, che come sempre ritroveremo domani mattina alle ore 7. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.